Poiché il messaggero aveva la lingua pesante e non era capace di ripeterlo, il signore di Kullab impastò l'argilla e vincise le parole come in una tavoletta. Prima nessuno aveva mai inciso parole nell'argilla. Ora, quando il Dio Sole risplendette, ciò fu manifesto. Il signore di Kullab incise le parole come in una tavoletta, ed esse furono visibili.
The Turing Pub.
Benvenuti al Turing Pub, io sono Riccardo e sono qui con Costantino.
Ciao Riccardo e ciao a tutti, benvenuti.
Eccoci qui. Allora, siamo ospiti di Web Radio Activa. Io e Costantino gestiamo infatti insieme un progetto di podcast che si chiama Il Bar Storia, sugli eventi, i personaggi e le battaglie più entusiasmanti della storia dell'uomo, ma oggi siamo qui su Web Radio Activa per raccontare insieme le innovazioni che hanno cambiato la storia dell'umanità. Un progetto importante che prende il nome da un personaggio che insomma di invenzioni di importanza ne sa qualcosa, il signor Alan Turing. Oggi però vi parliamo di un qualcosa successo un po' prima di Turing, giusto Costantino?
Sì, abbastanza, diciamo, abbastanza precedente.
Allora, se io ti dico, questa invenzione, che ovviamente non ti svelo, è disumana, distrugge la memoria e porta a una degenerazione dell'uomo, tu che cosa pensi?
Beh, chiaramente al cannone.
No, non è il cannone, non è la bomba atomica, non è il computer, perché poi magari ci si può anche arrivare. In realtà è la scrittura. La scrittura, che è veramente un'invenzione tecnologica centrale, alla quale di solito non pensiamo in questi termini, perché è un qualcosa che è entrato talmente tanto nella nostra mente che ormai la diamo come un qualcosa di naturale, ma in realtà naturale non è. È un'innovazione importantissima perché segna un passaggio da una comunicazione di tipo orale, quindi io che ti racconto qualcosa, che ti riporto la voce di qualcun altro, a una che in realtà è ovviamente scritta e quindi in un certo senso è incontrovertibile, ok? Rimarrà sempre quella. Perché è un'invenzione? Perché di solito appunto la diamo come un qualcosa di talmente interiorizzato che non ci rendiamo conto che in realtà ha tantissime cose innovative. È un'invenzione perché ha dei segni visivi. Quindi immaginatevi, voi prendete un pezzo di carta, fate dei segni che ovviamente voi codificate attraverso una serie di convenzioni che vi sono state tramandate, ma attraverso questi segni voi scrivete e scrivete in anticipo delle parole che chi le legge saprà già che cosa vogliono dire. Quindi in un certo senso, senza neanche conoscervi, voi riuscite a esprimervi in maniera sincera e naturale, poi ovviamente con più o meno successo, quello sta nell'abilità, diciamo, di chi scrive.
Quello purtroppo non è soltanto merito del mezzo.
Esatto. Ed è una tecnologia anche perché servono una serie di strumenti per attuarla, cioè non potete scrivere naturalmente. Sì, ok, potreste scrivere sulla sabbia nella spiaggia, però diciamo non potrete scrivere in un modo naturale, avete bisogno di strumenti, che poi siano carta, tavolette o un file Word. E c'è sempre bisogno di un qualcosa di strumenti. E soprattutto ha trasformato la mente umana praticamente più di ogni altra invenzione al mondo. Cioè ha creato un linguaggio in cui non discutete, diciamo, con l'autore di questo testo. Cioè se io vi scrivo qualcosa, non discutete con me, non confutate quello che ho scritto. Ma lo leggete e basta, che può essere la verità o può essere la più grande baggianata del mondo. Tant'è che nel tempo l'espressione il libro dice, no? È diventato un sinonimo di verità assoluta, ok? Lo dice il libro, esatto.
O comunque ha dato forza all'opinione che veniva espressa tramite quella frase.
Sì, esatto. È diventato appunto un sinonimo di forza. Tant'è che appunto un testo ripete, diciamo, sempre la stessa cosa, non c'è modo ovviamente di farlo stare zitto e di fargli cambiare idea, cosa che ovviamente poi nel corso del tempo è stato anche il motivo per cui molti di questi di libri, diciamo, sono anche stati bruciati.
Sì, abbastanza.
Sì, esatto. Però, insomma, ecco, adesso vi abbiamo fatto un po' un quadro generale, ma che sembra una cosa un po' aulica e distante dalle necessità quotidiane.
Beh, in realtà anche risvolti molto pratici.
Esatto, raccontaci un po' questa.
Beh, risvolti più semplici che può avvenirci sono le liste, no? Andate a fare una lista, una spesa senza una lista ben organizzata, cercando di ricordare tutto perfettamente a mente. Qualcosa probabilmente sfuggirà.
Io mi scordo sempre la metà delle cose se non mi faccio la lista, quindi immaginati.
E quindi chiaramente questo è uno dei svolti più pratici e anche uno dei motivi principali per cui si è cominciato effettivamente a scrivere. Ma la realtà dei fatti è che poi ha elaborato tutta una serie di percorsi anche intellettuali all'interno dell'uomo che l'ha portato a scrivere di tutto, dalle lettere tra persone, ma anche la letteratura vera e propria, trattati, testi religiosi, quindi tutto certo. Si è unito grazie alla scrittura. La scrittura ha dato proprio il via a una rivoluzione della mente dell'uomo che l'ha portato a fare questo tipo di testi. C'è un aneddoto che vorrei raccontare se vai. Di ascoltarlo, e riguarda il primo popolo, diciamo colui, il popolo che si pensa abbia inventato la scrittura, che è i Sumeri, ovvero tramite un sacerdote babilonese Berosso ci racconta questo mito del diluvio universale, che ovviamente non è presente solo nella Bibbia ma in molte altre culture di quel tipo, in cui parla di questo eroe sumero Xisrusos che viene avvisato dagli dei di questo imminente diluvio. E gli viene chiesto, oltre a di salvare gli animali, come nella Bibbia viene chiesto a Noè, anche di riportare e di salvare tutti i testi più importanti del mondo fino a quel tipo, nella città di Sippar, che era protetta dal Dio Sole e che quindi sarebbe stata protetta anche da questo diluvio. Per millenni molti studiosi l'hanno cercato, non l'hanno mai trovato, tant'è che si pensava fosse in realtà una leggenda, diciamo, no? Una vera e propria leggenda, fin quando nel 1987 alcuni archeologi, esplorando le antiche rovine di questa città, proprio sotto a questo tempio del Dio Sole, trovano una piccola stanza sepolta in cui all'interno c'era tutta questa biblioteca di Xisutros, ed era piena di tutto, testi religiosi, opere letterarie, trattati di matematica, medicina, lavori di natura storiografica, quindi è proprio una vera e propria biblioteca che fa già capire come proprio agli albori, diciamo, della scrittura si teneva già un tipo di considerazione simile di questo strumento.
Certo, va bellissimo. Non esisteva ancora il Signore degli Anelli, altrimenti ci sarebbe stato
sì,
sicuramente.
Assolutamente sì.
No, scherzi a parte. Ok, ci hai descritto questo aneddoto. A questo punto entriamo un pochino anche nel contesto storico in cui ci troviamo, no? Ovviamente abbiamo parlato di cosa ha portato la scrittura, ma... Prima come si faceva? Prima di fatto si usavano bastoncini, file di sassolini, anche cose un pochino più complesse. C'era, mi sembra, il quipu degli Inca, che il sono delle cordicelle. Inca. Esatto, le cordicelle annodate, no? Per ricordarsi delle cose.
Esatto. Comunque, diciamo, rimedi che erano palliativi per qualcosa che... doveva essere comunque più elaborato per...
Sì, come tutte le grandi invenzioni, il bisogno c'era prima, poi a un certo punto è arrivata l'invenzione che in un certo senso l'ha sfruttato. Anche perché in realtà arriva tardi nella storia dell'uomo questa invenzione.
Siamo attorno al 3500 a.C., proprio nell'epoca appunto dei Sumeri, che sono la prima civiltà della Mesopotamia, no? Questo... Certo. Triangolo, diciamo, di mondo che si trova dalle Tigri e l'Eufrate, e che in mezzo praticamente al deserto ha queste due aree fertili in cui si sono sviluppate numerose civiltà. La prima e più importante da questo punto di vista sono appunto i Sumeri, che hanno avuto una serie di livelli per arrivare proprio alla vera e propria scrittura. Se vuoi dirceli tu, che so che ne sei un grande fan.
È veramente, secondo me, io lo trovo molto affascinante, perché secondo me descrive molto bene il percorso che porta, no, dal bisogno poi all'invenzione vera e propria. Cioè a un certo punto noi immaginiamoci che viene il bisogno di, in un certo senso, scrivere appunto una rappresentazione, che sia un elenco, che sia una descrizione di un oggetto. La prima cosa che ci viene in mente, come fossimo dei bambini, no, è disegnare quell'oggetto. E quindi se io, non so, ho un bicchiere, la prima cosa che faccio è cercare di disegnare un bicchiere per trasmettere all'altra persona che sto effettivamente intendendo un bicchiere, un contenitore che contiene dell'acqua. Però è chiaro che questo non basta, no, a gestire tutta la complessità del discorso, perché magari quello che io disegno come un bicchiere, io che faccio pena a disegnare, magari qualcun altro lo può intendere in un altro modo, o comunque non basta dire bicchiere per dire magari una cosa complessa come ho sete. E allora si passa a un discorso successivo, cioè cercare di attribuire un valore fonetico ai simboli, cioè al simbolo che io do ho un valore che in un certo senso mi ricorda un suono con il quale piano piano posso iniziare ad esprimere concetti un po' più complessi.
E che verrà riconosciuto dagli altri che lo vedono.
Esatto, verrà riconosciuto dagli altri che lo vedono, che sapranno di cosa io sto parlando, anche se sono un cane a disegnare. E quindi arriviamo piano piano al tipo di scrittura che è famoso, perché insomma lo conosciamo un po' in tutti i libri di storia, che è il tipo di scrittura cuneiforme, no? Quindi i disegni sono molto semplificati, ci sono questa sorta di piccoli triangolini che sono anche un po' più semplici, perché immaginatevi di dover disegnare un bicchiere mentre scrivete, ci vuole moltissimo. Con questi simboli cuneiformi la velocità di scrittura aumenta. È talmente importante questa cosa nella civiltà dei Sumeri che, pensate, c'è un mito che ci riporta la creazione della scrittura, cioè proprio si parla del signore di Kullab, questo Uruk, che appunto ci riporta questo mito come una sorta di evento spartiacque nella civiltà. Quindi è molto molto importante. Poi piano piano, insomma, come succede con tutte le invenzioni,
ovviamente l'invenzione si diffonde. L'invenzione ha fortuna e viene acquisito anche dai popoli che poi arriveranno sempre nello stesso contesto, diciamo, geografico, e assimileranno la cultura sumera, ovvero i babilonesi prima e gli assiri poi. Certo. Fa ridere il fatto che grazie ai babilonesi e agli assiri noi non sapevamo dell'esistenza dei sumeri fino a un certo punto storico. In realtà vengono scoperti proprio grazie a questi ritrovamenti, ai ritrovamenti, esatto, che si fanno della loro scrittura. Perché,
quindi, se volete in qualche modo essere ricordati, scrivete qualcosa da qualche parte.
Assolutamente sì. Però anche degli oppositori questa invenzione.
Sì, esatto. Ne parlavamo all'inizio un po' come battuta, ma in realtà è vero, perché è Platone che nel Fedro fa dire a Socrate, perché insomma sappiamo che Platone fa parlare Socrate, e dice appunto che la scrittura è disumana, distrugge la memoria. Se pensiamo un po' a quello che si diceva nei computer delle calcolatrici quando sono state inventate, insomma c'è sempre un po' di diffidenza, no? Quando ci sono le grandi invenzioni.
Assolutamente sì. Che comunque anche la parola grammatica in sé proviene da un termine di medio inglese che significa scienza occulta. Quindi,
ok, quindi insomma... Sì. Tra l'altro sopravvissuta appunto poi col termine glamour, però sì, insomma, la trovo molto molto interessante questa cosa, perché rivela come ogni invenzione porta chiaramente subito un beneficio immediato comprensibile a tutti, ma allo stesso tempo un po' di diffidenza che comunque c'è sempre. Ovviamente poi si diffonde anche con l'invenzione dell'alfabeto, non stiamo qui a dilungarci, ma insomma si dice, c'è chi l'attribuisce ai fenici, chi invece dice che probabilmente l'invenzione egizia.
Però la diffusione comunque dei fenici, anche perché come si può studiare poi nella storia che ognuno di noi studia, sono i fenici ad aver fatto il primo alfabeto simile al nostro, che poi verrà ripreso e ristrutturato, certo, dalle popolazioni successive.
E poi lì praticamente è tutto in discesa, cioè un'evoluzione continua e pazzesca che poi culmina con la stampa. Ne parleremo ovviamente più avanti, perché sono tantissimi anni più avanti.
Non faremo però, spoiler.
No, non facciamo spoiler, però per dire che appunto contribuisce l'invenzione e la diffusione della scrittura, successivamente tramite la stampa, ma già un po' all'inizio, nel cambiare proprio noi stessi, il modo in cui percepiamo il mondo esterno.
Le popolazioni che l'acquisiscono, perché ovviamente, esatto, per esempio già in Grecia, ma anche nell'Antico Egitto, c'erano delle professioni apposite per quelli che scrivevano. C'erano gli scribi in Egitto, anche in Grecia c'erano i veri e propri mestieri, per cui se si doveva scrivere una lettera ci si rivolgeva a un professionista, come un muratore per costruire una casa. Poi dopo tutto,
chiaro,
a Roma comunque c'erano gli avvocati, no? Che prima di fare le orazioni comunque se le scrivevano, le imparavano. Quindi è comunque un qualcosa che ha cambiato profondamente le civiltà in cui è approdato. C'è proprio una differenza tra quelle che c'erano prima e quelle che c'erano successivamente.
Certo, ma immaginatevi come, non so, oggi i programmatori di computer, non tutti programmano i computer, ci si rivolge a degli specialisti, diciamo, più o meno bravi.
Assolutamente.
Che però
sì,
quello che fanno è appunto sfruttare la tecnologia per creare qualcosa. All'epoca ovviamente era la stessa cosa.
Certo, è estremamente facilitata a quel punto la trasmissione del sapere, per cui effettivamente si va a scrivere tutto, no? Anche l'espressione di una civiltà, non soltanto le cose pratiche. E in più c'è anche da questo punto in poi si tramanda la memoria storica, letteraria e culturale in ogni civiltà. L'esempio che abbiamo fatto sul ritrovamento di queste tavolette sumere, no? È lampante in questo senso.
Certo. Quindi si inizia a lasciare le tracce di quello che siamo stati.
Esatto.
Perché poi, insomma, senza questo difficilmente avremmo avuto notizie di quello che è avvenuto prima di noi, e difficilmente ci saremmo entusiasmati così tanto da lanciare un progetto come questo.
Sì, esatto.
Noi adesso vi siamo in chiusura. Quello che vogliamo fare è lasciarvi un paio di fonti e di libri interessanti che potete andare a leggere. Ovviamente, se volete entusiasmarvi sulla scrittura, andate in libreria, prendete un qualsiasi libro e iniziate a leggerlo, perché quelli ovviamente
nasce
sono...
tutto dai Sumeri e la scrittura esatto. cuneiforme.
Quelle sono le conseguenze, ma in realtà, se volete andare un po' più nello specifico, vi consigliamo Oralità e scrittura, che è un libro di Walter J. Young, edito da Il Molino, molto molto interessante, un libro diciamo anche tecnico, se vogliamo, però è steso veramente, scritto veramente bene, non è pesante, si legge con piacere, e parla del rapporto tra la scrittura e la voce, l'oralità, il modo di esprimersi e tutte le conseguenze che poi la scrittura ha avuto anche nella mente degli esseri umani. Molto molto interessante. E poi forse ce n'è
sì,
uno
c'è
un po'
Introduzione alla scrittura
storico,
di Carlo
sì.
Pastena, che affronta in realtà i cambiamenti diciamo storici che ha avuto okay. la scrittura nel tempo, che comunque è un po' più manualistico, se vogliamo, però affronta le fasi e fa ben capire i vari mutamenti che ci sono stati poi successivamente, diciamo. Noi abbiamo dato un'infarinatura
molto...
generale. Se si vuole andare più nello specifico, questo secondo me è un buon...
Sì, assolutamente,
mezzo.
È molto, magari è un po' manualistico se vogliamo, però se vi interessa andare a approfondire dei periodi specifici ve lo consiglio, perché è veramente fatto bene, completo. Bene, io direi che per questa prima puntata ci siamo detti tutto, Costantino, noi vi invitiamo a seguirci ovviamente su Web Radio Activa, dove continueranno nelle prossime puntate il nostro viaggio attraverso la scoperta delle più grandi innovazioni della storia dell'uomo, sul nostro podcast, il Bar Storia, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook, vi salutiamo, vi rimandiamo al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.